Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come va? Tutto bene? Ho pensato in questi giorni di feste di riproporvi alcuni libri che abbiamo presentato nel corso della stagione a Considera l'armadillo con i loro autori. Spero di farvi cosa gradita, anche perché leggere fa bene. E allora buon ascolto. Do il benvenuto a Roberto Ferrari, che è autore di un libro, Meditare con gli animali, 8 esercizi di mindfulness nella natura, e il saggiatore è l'editore. Buongiorno Roberto. È la terza l'editore, perdonatemi.
Buongiorno Letizia, un saluto agli ascoltatori e grazie per il tuo lavoro.
Ecco, una gaffa contro un'altra, perché io sono Cecilia e non Letizia, è fantastico, iniziamo coi botti questa puntata.
Come sa Cecilia? Era la L di Di Lieto.
Certo, allora. Andiamo al sodo, andiamo a parlare di questo libro bello e complesso, con cui insomma si entra all'inizio, insomma è difficile entrare nella logica del libro. Intanto a Roberto Ferrari, che è biologo, chiedo che cosa vuol dire mindfulness.
Allora, grazie per la domanda, perché mindfulness è un termine che ormai è abbastanza conosciuto ma non universale. Si tratta della versione validata scientificamente della meditazione, che viene applicata soprattutto in ambito clinico, quindi negli ospedali, per diversi tipi di patologie e anche per le persone comuni, non ammalate, soprattutto per quello che riguarda dei disturbi dell'umore o dall'ansia, depressione, allo stress. Ecco, io pratico questo tipo di insegnamento da molti anni, lo insegno alla Sapienza, e ho pensato di comunicarlo, divulgarlo un po' di più attraverso la mia conoscenza degli animali, anche perché la mente e la vita per me sono sempre state due facce della stessa medaglia.
E in realtà quando si parla di 8 esercizi, nel sottotitolo del libro, parliamo proprio di affondo su alcuni animali. Lascio quasi per ultimo il primo capitolo, perché è veramente una storia incredibile, ma chiedo a Roberto Ferrari di correggermi se sbaglio nell'interpretazione, ma insomma in realtà questi animali di cui lei si occupa diventano anche l'occasione per l'affondo su alcuni temi pazzeschi e straordinari. Sto parlando della relazione col tempo, ad esempio, della relazione con lo spazio, e questo passa attraverso animali che possono essere per l'appunto il tasso piuttosto che la tartaruga o le balene. E così sono un chiavistello per affrontare alcune di queste grandi tematiche.
Assolutamente, cioè l'animale ha un potere, vale sia per l'animale domestico che per l'animale selvatico, ha il potere di relativizzare il nostro punto di vista su questi grandi temi come appunto lo spazio, il tempo, l'identità, la vita, ma ci danno il potere di immaginare delle visioni alternative, senza staccarci dall'etologia, senza staccarsi dalle neuroscienze, che comunque sono una base da conservare sempre, ma senza aver paura di immaginare, perché il punto fondamentale è che noi possiamo, e lo facciamo tutti continuamente, immaginare come l'animale sta vivendo il suo mondo. E lo vive in modo diversissimo dal nostro, non solo perché ha sensi diversi, quindi magari invece di avere 3 fotorecettori come noi ne ha 5, come quasi tutti gli uccelli peraltro, quindi chissà che mondo a colori vedono, sono miliardi e miliardi di colori in più quando hai 2 fotorecettori in più perché si mescolano le frequenze d'onda. Quindi non solo perché i sensi degli animali sono così diversi dai nostri, l'odorato di un cane, l'udito di una balena o di un elefante, ma proprio perché li vivono in un modo diverso. Cioè, loro sono, ad esempio, abbiamo parlato un attimo dello spazio.
Sì.
Proviamo a immaginare un uccello migratore come il fenicottero. Il fenicottero non solo ha una visione praticamente quasi a 360 gradi, quindi ce lo dobbiamo immaginare a volare a 6.000 metri d'altezza sul deserto del Sahara, vola molto in alto per evitare le aquile, ma quello che lui sta vedendo è che il cielo che davanti lui sta attraversando, gli si chiude dietro contemporaneamente. E quindi non è. Noi siamo abituati, ad esempio, a pensare come il mondo è fisso e noi ci si muove dentro, oppure io sono il centro del mondo e tutto si muove intorno a me. Ma il mondo di un fenicottero è un mondo spazio, in cui lo spazio è il suo corpo, in cui non c'è divisione, non c'è lontananza. Noi ci vediamo sempre un po' dal di fuori, no? L'animale si vive dentro il suo corpo, anche il tempo, lo vive nel corpo. Noi cerchiamo di misurare il tempo degli animali, ad esempio col battito del cuore o con la frequenza di strafallio a cui si fondono le immagini, come al cinema, no? Quando le immagini vanno tutte insieme. Sì. Ogni animale ha il suo sfondo di sfarfallio, quindi è diversissimo dal nostro, vive sul suo pianeta e ci permette di relativizzare il nostro.
Roberto Ferrari, meditare con gli animali, io l'ho presentata dicendo che lei è un biologo, in realtà lei ha lavorato, ha fatto ricerca con l'Università di Bologna a proposito degli insetti sociali, ci tenevo a precisare questa cosa del suo dei suoi studi biologici, perché in realtà questo libro, che per certi versi è spiazzante, poi parliamo anche dell'interlocuzione che lei ha con Sofia, diciamo così, degli insetti, e lei parla molto marginalmente, mi sembra, ha concentrato i tipi di animali da cui partire su altre specie.
Sì, è vero, perché ho cercato delle specie che fossero, come dire, più vicine alle persone. Gli insetti hanno una caratteristica che per noi è molto difficile sviluppare empatia per loro, invece tutto il discorso del libro è basato sull'empatia, cioè sulla nostra capacità di calarci nel sentire dell'animale. L'insetto per me assolutamente, ma in sì. genere ha quest'aria da robottino, sì. un po' alieno, e sono poche le persone che riescono a empatizzare con l'insetto, benché, ripeto, sia un mondo interessantissimo, anche loro ci sarebbero da scrivere letteralmente un altro libro.
Certo.
Io in pratica mi occupo di insetti sociali e sono sempre stato affascinato da un insetto che si chiama termite, un insetto tropicale, quei grandi cumuli di fango, castelli di fango che si vedono in Africa o in India. Ecco, quello è sempre stato il mio soggetto. Lì ci sarebbero da dire cose straordinarie, ma ripeto, entrare nel loro sentire per noi umani è più difficile, sono veramente la cosa più lontana forse da noi.
Senta Roberto Ferrari, lo dicevo che lei usa un escamotage nella sua narrazione, che è quella del colloquio costante con sua figlia Sofia, con cui lei attraversa vari spazi, dai boschi ai giardini, e con cui interloquisce in una sorta di insomma, in certi momenti non si capisce chi sta parlando a chi, no? Come tipo di questione, e credo che sia l'effetto che lei proprio voleva per ancora una volta spiazzare rispetto alla nostra rigida, il nostro rigido bisogno di catalogare,
esatto, definire tutto, assolutamente, assolutamente. Il libro è proprio un tentativo di, se posso usare un parolone, deantropizzare la vita, cioè riuscire a vederla da un punto di vista non umano. Gli animali sono uno strumento per questo, ma anche mettere un po' in dubbio le identità, renderci tutti più fluidi. Il mio rapporto con Sofia, che è mia figlia, ha 30 anni, nasce proprio da questi dialoghi sulla natura, che sono avvenuti in parte sono stati ricostruiti, ma parlare con una ventenne significa proprio affrontare anche i grandi temi della difesa della natura, della difesa degli animali, che so che, insomma, questa trasmissione sono molto cari e centrali anche,
sì,
per me.
Sì.
Perché forse la meditazione può suggerire, come io cercavo di suggerire a mia figlia, un atteggiamento un po' diverso per sopravvivere sul pianeta, una strategia un po' diversa, cioè che non sia basata solo sul fare, benché sia importantissimo, e se c'è una manifestazione io ci vado, se c'è un documento da promuovere,
sì,
lo promuovo.
Sì.
Il fare è importantissimo, però non basta, e soprattutto sostiene sempre un'identità separata, io contro di te. D'altro canto non bisogna cadere in una passività, in un fatalismo, per cui va tutto bene, ovviamente no, c'è una chiamata etica, sì, continua, essere migliori, gli animali ci fanno una continua chiamata etica. Però ecco, trovare un modo che non sia rabbioso, ma che cerchi veramente di dire, non lo so, Simone Weil, che era una filosofa, diceva: è molto diverso se io vado in piazza e dico voi non avete il diritto di, oppure se vado e dico quello che fai non è giusto. Può darsi che si muova qualcosa, poi dopo capisco che ci sono battaglie in cui bisogna proprio prendere in mano un'arma,
certo.
Però non sottovalutiamo il potere della compassione, è un grandissimo potere, il potere dell'empatia, il potere di far capire che siamo tutti sulla stessa barca.
Roberto Ferrari, intanto Silvia, veterinaria, ci dice: fin da bambina amo tutti gli animali, insetti compresi. Bene.
Vai.
Emanuele invece dice: che piacere ascoltare Roberto Ferrari, un vero armadillo, quindi si immedesimi anche nell'armadillo, mi raccomando. Ma lei già si è occupato appunto della tartaruga, che con l'armadillo ha, come dire, alcuni punti di contatto, tipo la corazza, diciamo, in qualche maniera. Senta, io ho detto che avrei lasciato per ultimo, per certi versi, il primo animale a cui lei, con cui lei inizia il suo libro, e io le dico la verità, nella mia infinita ignoranza non conoscevo assolutamente questo simpatico dicti, come lo chiamate voi in gergo, ecco, ma sono rimasta effettivamente abbastanza senza parole, diciamo in questa maniera, perché il dicti, ragazze all'ascolto, magari voi lo conoscete perché siete molto più preparati di me, ma il dicti a cipicchia, ce lo dice in breve chi è il dicti?
In breve, dicti è un po' una curiosità laboratorio, non è che se ne sa tanto, ma non è un animale difficile da vedere, basta andare nei nostri boschi, muovere un po' la lettiera e sotto troverete delle macchioline gialle o arancioni, con una lente, una buona lente o un microscopio si va a vedere, e hanno la forma proprio di lumachine, quindi sono un po' allungate, strisciano sulla lettiera e si nutrono di Escherichia coli. Si chiama Dictyostelium discoideum, ma siccome è un nome difficile Il laboratorio viene
confidenzialmente,
chiamato
confidenzialmente, certo.
Esatto. E non sappiamo bene cos'è, cioè, non è nel regno degli animali, non è nel regno dei vegetali, non è nel regno dei funghi. Abbiamo tempo fa costruito questo regno dei protisti quasi solo per ditti e un altro paio di organismi. Lo dico perché ha proprio una vita molto strana. Mentre striscia sul bosco e mangia appunto batteri e Escherichia coli, ogni tanto può far nascere una specie di ombrellino sul dorso che cresce, arriva in cima, si apre e da lì escono delle spore che sono sostanzialmente dei cloni, perché è una partenogenesi, e che vanno in giro per il bosco, cadono e riformano l'organismo. La cosa interessante è che sono spore contadine, cioè hanno una borsetta con un po' di batteri Escherichia coli da seminare,
ecco,
nel bosco quando
giusto,
arrivano. E
giusto per semplificare, vero?
Questa è già una cosa particolare. Ma la cosa più particolare di tutte è che se continuiamo a guardare questo pezzetto di lettiera, magari ci distraiamo un attimo, guardiamo da un'altra parte, oppure torniamo un'oretta dopo, soprattutto se sono cambiate le condizioni del tempo, quindi se ad esempio è venuto un po' di umidità, un po' di pioggia, le nostre lumachine dicti sono completamente scomparse. Non sono andate via, perché si muovono veramente di pochi millimetri per volta, ma sono ancora lì, ma si sono letteralmente disciolte, cioè ogni singola cellula ha preso la sua strada. Sono cellule ameboidi per cui si staccano dal corpo della lumachina che pian piano si dissolve e ognuna va a fare il suo percorso. Se il bosco è più umido ci sono più possibilità di sopravvivere e di nutrirsi. Quindi non si tratta veramente di un organismo, Dicti è più una società
sì.
E di amebe sociali, diciamo così. Quando poi le condizioni del bosco peggiorano, la cosa incredibile è che una di queste amebe sociali inizia a emettere una sostanza di richiamo e la emette girando a spirale, tra l'altro, e le altre intorno iniziano a incollarsi a questa. Notare, non sono le stesse che si sono dissolte, perché intanto magari è passato un mese, si incollano e pian piano riformano la lumachina. E si riforma un'altra dicti e ogni cellula va a fare un lavoro specializzato, chi va a fare il piede, chi va a fare il sistema immunitario, chi va a fare la muscolatura, chi va a fare l'ombrellino. Quindi penso che sia uno degli esempi più sconvolgenti di fatto di mancanza di un'identità, cioè noi non sappiamo a cosa assegnare l'identità, perché non la possiamo assegnare alla lumachina perché è composta da circa 100.000 cellule.
Sì.
E non la possiamo assegnare alle singole cellule, perché le singole cellule di per sé non sono niente se non possono riunirsi nella lumachina. Tra l'altro, le singole cellule vanno in giro anche a fare sesso, per così dire, perché la fase sessuata è quella della cellula singola, ma non ha due sessi, ne ha tre. Quindi
è giusto per,
giusto per complicarsi.
Esatto.
Cosa per niente rara comunque in certi mondi, c'è una muffa che ha 500 sessi, per cui non è…
Niente da stupirsi, lei dice.
Niente di cui stupirsi, solo tre sessi, via,
certo.
Ma non tantissimo. Ecco, e da qui parte tutta una riflessione con Sofia appunto su che cos'è l'identità, perché…
Certo, di fronte a una ragazza così complicata, a un ragazzo come il Dicti, l'identità effettivamente è piuttosto complicata.
Dunque,
Patrizia dice non trovo Dicti su internet. Allora intanto
Dictyostelium discoideum.
Dictyostelium discoideum, cara Patrizia.
Se no deve comprare il libro.
Esatto, esattamente. A proposito, se no poi il tempo ci frega, volevo dire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici milanesi in particolare che se hanno voglia, se si sono incuriositi anche in questa breve chiacchierata con Roberto Ferrari, domani alla libreria del convegno in via Lomellina 35 alle 19, Roberto Ferrari è lì per parlare del suo libro e ci sono io a parlare con lui, insomma, quindi vediamo.
Grazie.
No, grazie di che. Diciamo che ho il grande e difficile compito, diciamo così, di parlare con Roberto di questo libro davvero, davvero molto stimolante, molto interessante e molto spiazzante. Credo che lo spiazzamento faccia parte del gioco. Peraltro Nick scrive: in effetti empatizzare con un amante del religioso o una zanzara è complicato, mentre essere empatici e gentili con altri animali è più facile. Quindi
certo. Però Silvia diceva che empatizza, quindi mi consola.
Amedeo scrive: grazie Armadillo per questo racconto sui dicti, ho sempre pensato al mio corpo come una società di cellule. E beh, è avanzato Amedeo, eh? Che dice?
Certo, no, è un senso di identità molto, molto fluido, che si può dissolvere e ricomporre, e anche ci dà una sensibilità di indistinto a quello che non è troppo chiaro.
Sì.
È interessante stare aperti a questo indistinto.
Senta, Paolo invece dice che belli dicti, sembra un film di Miyazaki. Effettivamente c'è qualcosa. Ci siamo. Allora, abbiamo parlato con Roberto Ferrari del suo libro Meditare con gli animali, 8 esercizi di mindfulness nella natura, La Terza è l'editore. Questo libro è pieno poi di non mi piace chiamarle schede, ma insomma di inserti che di volta in volta fanno una riflessione filosofica piuttosto che biografica, piuttosto che animala nel senso più stretto del termine, e quindi insomma è anche diciamo graficamente un libro che si compone e scompone a seconda di come lo si guarda. Che dice? Ci può essere? Ci può stare?
Sì, sì, assolutamente.
Molto bene, allora grazie mille Roberto Ferrari. Al volo, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Nessun dubbio, a questo punto un dicti.
Forever, dicti forever. Grazie mille Roberto Ferrari.
Salute. Grazie Cecilia.
E finisce qui la puntata di oggi. Ripeto il titolo: Roberto Ferrari, Meditare con gli animali, 8 esercizi di mindfulness nella natura, La Terza è l'editore. E chiude qui, è così la puntata di oggi. Spero che questo consiglio di lettura vi torni utile, vi diverta e vi interessi. Cecilia Di Lieto non può che augurarvi un buon proseguimento di giornata e naturalmente buonissime feste. Ciao ciao!